Fratelli, prestare attenzione, non deve passare un giorno nella vostra vita, nella vostra, nella nostra, sto parlando a voi adesso, nella vostra, che non spendete, infatti sto parlando con i miei figli oggi e anche Angela, mia moglie, quando abbiamo fatto la preghiera, ci siamo inginocchiati davanti a Gesù prima della trasmissione. Cosa ho detto? Che ogni giorno, ho detto, non deve passare che se lo ricorda.
Non deve passare un giorno che la mattina non ci mettiamo in ginocchio, se possibile fisicamente, perché
Meglio,
è
ho detto
meglio.
meglio fisicamente.
Però se non possiamo fisicamente, almeno nel nostro cuore, assicurarci che facciamo quel collegamento con Gesù in ginocchio, perché quando ti metti in ginocchio è diverso, sei più umile e metti da parte te stesso. Hai detto, quando ti metti in ginocchio la tua corona cade dalla
Che
testa.
sei pastore, che sei diacono, che sei un disgraziato come me, quello che ti pare, tutto l'orgoglio, la superbia, la corona. Io sono il direttore di banca, io sono il pastore, guarda me. Quella corona, cosa succede in Apocalisse 4? I 24 anziani con la corona si buttavano in ginocchio davanti al trono e
La corona cade.
la corona cade. Fratelli, se quando preghiamo a Gesù la corona non ci cade dalla testa, siamo come il diavolo, siamo come Lucifero, non tanto cattivo come lui, però siamo avviati in quella direzione lì. Mai, mai pregare davanti a Dio con la corona in testa. Chi sei tu? Sei davanti al tuo creatore. I sacerdoti andavano nel tempio, in un luogo nel tempio che si chiamava il luogo santissimo, cioè la seconda stanza. C'era la stanza con i panni di presentazione, il candeliere a sette braccia, e poi c'era una cortina e dentro c'era un luogo buio. Il sacerdote entrava con una corda attaccata al piede, chiudeva la cortina, era solo davanti a Dio. E lì praticamente la sua corona gli cadeva, non era più sacerdote. A volte infatti il Signore la uccideva perché per i peccati del paese stava per arrivare a Babilonia, Siria, distruggere tutti, e con la corda lo tirano fuori morto. Il sacerdote a volte moriva, veniva ucciso per i peccati perché non era un buon sacerdote, come in 1 Samuele capitolo 2, 3, 2, 3, 4, che Dio uccide il sacerdote e i suoi due figli, perché lui si era rifiutato di punirli. I figli di Aaron è la stessa storia, infatti nel messaggio oggi parleremo di quello. Quindi attenzione quando andiamo davanti a Dio, attenzione, non possiamo davanti a Dio come facciamo nelle chiese cattoliche, evangeliche, che può essere anche la mia chiesa, con quella confidenza, Geova mi dice, Geova ha detto, Geova, calma, c'è un comandamento, cari amici testimoni di Geova, per cortesia, prendete appunto, c'è un comandamento, non nominerai il nome di Geova invano. Va bene? È un comandamento. E c'era la pena di morte su questo. Sai, 9 dei 10 comandamenti c'è la pena di morte. Attenzione. Quindi gloria a Dio, fratelli.
Amen.
Grazie a
Grazie,
te.
Quindi
Infatti
gloria al
abbiamo un messaggio
Signore.
oggi su questo.
Assicuriamoci ogni mattina
Sì,
di fare
amen.
questo contatto. Se
Amen.
facciamo 10, 10, 9, 8. E Gabriele dice?
Contatto.
Contatto, e c'è quell'esplosione che rappresenta un'esplosione di amore, cuore a cuore, tra me e Gesù, tra te e Gesù, tra noi e Gesù, va bene? E nessuno può far parte della nostra chiesa se non c'è avete questo contatto. Infatti i fratelli che si sono uniti a noi e non hanno fatto questo contatto non sono durati molto. Una cosa che dico sempre... Fratelli, anche a te, Angela, Dora, nessuno può, avete sentito me dirlo tante volte, non, nessuno può rimanere in questa chiesa se non fate contatto con Gesù, perché
Ma è
dopo un po'
vero.
di Dio sono un pesce fuori dall'acqua, chi è questo qui, questo Barbagianni, frate Giuseppe che predica, che ci faccia qui?
È vero.
Tanti fratelli si uniscono e tanti fratelli se ne vanno, non fanno contatto col Signore.
Riesci a rimanere e andare avanti solo se sei convinto nel cuore che è la volontà di Gesù, Gesù mi vuole qui e se io ho quel collegamento con Lui che mi aiuta ad andare avanti. Quelli intorno a te non c'entrano niente.
Guarda, sì, noi abbiamo fratelli a migliaia, ok? Milioni su internet che ci hanno seguito, e migliaia che ci seguono. Corso biblico, quanti sono?
O 1500.
1500 corso biblico, sottoscrizioni, 9.000, quanti sono?
10.
10.000 sottoscrizioni su internet abbiamo. Però guarda, se io potessi avere un gruppo di 12 discepoli, più magari 70, io direi, ne ho molti.
Sì, 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 sì.
Se potessimo avere 12 discepoli più 70 a cuore pieno, io direi la nostra chiesa,
gloria a Dio,
è al massimo, perché Gesù non è riuscito a superare 12 più 70. Poi 70, poi ha perso i discepoli, Giovanni capitolo 6, sono andati via, però sono tornati.
Ma è stato sufficiente per vincere il mondo?
Esatto, quindi 70 più 2, quindi 80. Un'ottantina di discepoli, se potessimo avere 80 fratelli a cuore pieno, io direi cambieremo il mondo.
Amen.
Va bene, se potesse avere un'ottantina di fratelli, non dico come me, un pochettino meglio per cortesia, il mondo cambierebbe. Il fatto che siamo a mezzo cuore, parleremo di questo messaggio
sì,
oggi,
sì.
Capisci? Gesù mi ha dato una profezia su questo, che adesso ne parleremo, una profezia scioccante, che stiamo entrando in una nuova fase, che adesso ne parleremo, una fase di addestramento leader. Adesso, se non addestriamo i leader, moriremo come le altre chiese. Io non ce la faccio più, non riesco più, è troppo per me, va bene? È troppo carico, e ci sono falsi fratelli in giro, Giuda, che vengono qui, vogliono fare foto di nascosto, registrano di nascosto, cioè siamo circondati da Giuda di qui, Giuda di là, abbiamo bisogno di fratelli che difendano il lavoro, difendano la missione, difendano il messaggio, che credano nel messaggio che Gesù ci ha dato, e gli altri, tanti auguri e andate per la vostra strada. Se possiamo avere 12 discepoli, se possiamo avere 12 fratelli, è più 70 di Gesù, se possiamo avere un'ottantina di fratelli veri, ce ne abbiamo migliaia, che virgolette sono tutti fratelli, si chiamano, ma quando viene resa dei conti che hai bisogno di loro per evangelizzare, per fare un progetto, non ci sono mai. L'ufficio, il lavoro, la fabbrica, il direttore di qui, il direttore di là, andate a servire il vostro direttorame e noi seguiamo Gesù. Prossimo, cosa gli facciamo ascoltare?
Andiamo al messaggio, visto che abbiamo già presentato il punto principale. Andiamo al messaggio sul discipolato e poi ascoltiamo la testimonianza di Anna dopo. Così entriamo direttamente nel soggetto.
Sì, oggi entreremo in una nuova fase. Gesù mi ha parlato, mi ha detto è ora che facciamo dei cambiamenti in questa piccola chiesa dello Spirito, mi ha detto Gesù. Ed è un messaggio che non è per... la nostra chiesa, non è per me, non è per te, non è per noi, ma è per tutte le chiese del mondo, per quelli che vorranno ascoltare. Amen. Giovanni Battista predicava nel deserto, solamente quelli con i cammelli, le carovane lo ascoltavano, dopo un po' alcuni arrivarono a farsi battezzare, poca gente. I farisei venivano anche loro e lui le cacciava fuori a parolacce. Lo vedete questo in Matteo capitolo 3, Luca capitolo 3, Giovanni Battista li cacciava via. Oggi non esistono chiese che rigettano delle pecorelle. Giovanni Battista li mandava via. Andatevene via, non vi battezzo. Va bene. Insomma, stiamo entrando, mi ha detto Gesù, in una fase adesso che dobbiamo, diciamo, i fratelli che hanno finito il corso biblico, adesso potranno passare, tutti possono farlo, non c'è distinzione, non c'è razzismo, tutti, ma proprio tutti, possono offrirsi volontari ad essere addestrati a leader. E sarà addestramento mondiale attraverso i mezzi che Gesù ci ha dato, email, radio, quello che è, e poi anche i fratelli nella zona. Abbiamo cominciato questa settimana a fare delle riunioni con i fratelli potenziali leader,
sì.
E abbiamo avuto una riunione bellissima, abbiamo fatto la comunione insieme, è stato molto molto bello, lo Spirito Santo ha parlato.
Amen.
Abbiamo ricevuto le profezie, dei messaggi, e quindi adesso vedremo, adesso stanno arrivando anche 144.000, non sappiamo chi sono.
Sì.
Ma noi vogliamo fare la nostra parte, addestrare i nostri 144. In attesa che Dio manda 144.000, addestreremo i nostri 144. 144 è un numero simbolico, dire vediamo chi c'è.
Sì.
L'offerta è per tutti quelli, sì, che vogliono.
Amen.
Chi vuole venga.
Amen. Grazie Gesù.
Posso andare, Angelo?
Sì, per favore, vai.
Allora, il messaggio è, l'ho chiamato addestramento leaders per il tempo della fine.
Okay.
Allora, il Signore ci ha detto che è giunto il momento di concentrarci di più ad addestrare quelli disposti ad essere discepoli, quindi leaders e guide del gregge che dovranno guidare le sue pecorelle. Gesù ci ha detto, come ho menzionato già, che questo messaggio non è solo per la nostra comunità dello Spirito, ma per tutte le chiese del mondo che saranno disposte ad ascoltare. È una chiamata ed un messaggio per tutti, tutti quelli che lo riceveranno, ma non saranno moltissime. Nessuno deve comprare il nostro libro, nessuno è tenuto a pagare niente, è tutto gratis. Quindi è un messaggio per tutti. Sì. Dice il Signore, ti ho dato delle scritture, ce l'hai la prima, Isaia 55:1 a 3?
Sì, sì. Isaia 55:1 a 3. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno, vi largirò le grazie stabili promesse.
Come ho detto, naturalmente io farò la mia parte come anziano di questa piccola chiesa che il Signore mi ha dato, però è un messaggio per tutte le chiese, è esattamente lo stesso. Infatti è un messaggio che il Signore ha dato, dice il Signore, o voi tutti, cattolici, protestanti, mormoni, testimoni di Geova e tutte le chiese di ogni cammino cristiano, dice il Signore, tutti voi che siete assetati, venite alle acque, venite a me, venite alla verità. Abbandonate gli idoli delle vostre religioni e venite a me, al mio Vangelo solamente, al mio Spirito Santo, alla mia salvezza. Ecco, io vi chiamo, vi sto chiamando, dice il Signore. C'è qualcuno che ode la mia voce? Grazie, Signore.
Amen. Grazie, Gesù.
Quindi da parte mia, del mio piccolo, molto piccolo, io farò il poco che posso con i miei limitati doni dello Spirito per addestrare i discepoli che Dio mi manda.
Amen.
Ma Dio ci chiama tutti, evangelici, cattolici, cristiani del Vangelo come me, tutti disposti ad addestrare i leader, le guide che guideranno e mostreranno cosa fare a tutta la Chiesa mondiale e alle pecorelle confuse e sperse che vorranno ascoltare. Pecorelle che saranno nei fuochi della tribolazione, delle guerre, anche atomiche, del marchio della bestia che viene, il grande crollo finanziario che sta per arrivare, può avvenire in qualunque giorno. Le pecorelle che si troveranno nella terribile persecuzione islamica che sarà contro i cristiani d'Europa e di tutto il mondo, particolarmente in luoghi come l'Italia, odiata dagli islamici per il Vaticano e per il sostegno che l'Italia ha dato scelleratamente alle guerre contro gli islamici, le guerre degli USA, così come anche il resto del mondo occidentale. La persecuzione islamica sarà ovunque. Ovunque vi saranno gruppi consistenti di islamici, una percentuale dei quali, islamici, sono sempre a favore del terrorismo coranico. Non terrorismo islamico, terrorismo coranico lo chiamo io. Il terrorismo viene dal Corano, è lì che proviene. Non viene dai terroristi. Loro l'hanno preso da qualche parte, l'hanno preso dal Corano. Leggere il Corano, per favore. I capi radicali dell'Islam chiameranno presto questi islamici radicali ad offrire al loro Dio l'olocausto cristiano mondiale, come Hitler ha fatto un olocausto contro gli ebrei. Ci sarà un olocausto cristiano molto più grande di quello ebraico. Dio ci chiama a guidare le nostre famiglie a spostarsi in luoghi dove non vi è significante presenza islamica. Chi si sentisse chiamato a rimanere in Occidente lo può fare, ma deve assicurarsi di fare ciò solamente per fede sua e personale e non per seguire insegnamenti di certe religioni dell'Laodicea, perché dovrà pagarne anche le conseguenze rimanendo lì. Il diavolo ha posizionato già un papa falso profeta in Vaticano E questo insieme a questo grande politico cardinale Parolin, che io lo chiamo, per me è una replica per me, di colui che in Francia fu il cardinale Richelieu famoso. E questo Parolin possibilmente prenderà il suo posto del Papa. E questi stanno benedicendo e benediranno tutto quello che gli anticristi del mondo fanno e faranno. Nella profezia che segue, Gesù chiama i pastori del mondo, i pastori veri, preziosamente pochi e scarsi, e quelli che hanno doni profetici ad addestrare i loro membri, tutti quelli che si offriranno volontari per ricevere i migliori insegnamenti disponibili, per imparare a loro volta ad essere guide di pecore. Viene il tempo, presto, in cui tanti dei falsi pastori di oggi daranno l'esempio ai loro membri a prendere il marchio della bestia e saranno dannati per questo. Vedi Apocalisse 14, 9 a 13. In quel tempo i veri pastori saranno uccisi o dovranno passare alla totale clandestinità. Le guide vere scarseggeranno, come sempre avviene nelle persecuzioni. Per questo Dio ci dice che chi di noi è in grado deve iniziare immediatamente ad addestrare i leader che prenderanno il nostro posto nel caso di martirio, nel caso di nostro martirio. Un piccolo esempio di questo è ora in Cina e anche nella maggioranza dei 57 paesi islamici esistenti, paesi dove i cristiani sono già perseguitati in più di 50 nazioni. E già, per chi ha occhi per vedere, i cristiani veri stanno cominciando a passare già alla clandestinità e riunirsi nelle case. Gesù ci ha mostrato che dobbiamo iniziare adesso a imparare a riunirci in case private, in modo confidenziale e riservato, e non in chiesa la domenica mattina. E che come stiamo andando dicendo, come diciamo da anni, sono queste chiese la domenica mattina sono dei facili e perfetti bersagli per il popolo del nemico. Oltre a questo, la successiva strategia è di spostarsi ogni volta che si è perseguitati. Matteo 10, 23.
Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, poiché vi dico in verità che non avete finito di percorrere le città di Israele prima che il Figlio dell'uomo sia venuto.
Il Signore mi ha dato un piccolo messaggio su questo e incomincia con le seguenti scritture.
Matteo 22, 4 a 14. Mandò altri servi dicendo: dite agli invitati, tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio. Quindi disse ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Luca 14, 33. Così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo.
Un messaggio per le chiese. Apocalisse capitolo 2.
Apocalisse 2, 1 a 5. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli ma non lo sono e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi.
Una chiesa che ha abbandonato il suo primo amore, una chiesa di Efeso che faceva tutto giusto, però ha lasciato il suo primo amore. Il nemico cerca sempre di farci costruire idoli di cose che possono anche essere buone e possono essere usate per il Signore, come il nostro lavoro, la carriera, la nostra religione, la nostra chiesa, un uomo, amore per un uomo, per una donna o per qualsiasi persona. Un sacerdote di Dio, Eli, aveva viziato i suoi figli e questi si erano presa troppa confidenza e perso il rispetto di Dio e per questo morirono. Vedi 1 Samuele, capitoli 2, 3 e 4. Lo stesso avvenne per i figli del sommo sacerdote, Aronne, che Dio uccise un giorno, Levitico 10, 1 e 2. Lo stesso con i figli di Giobbe, Giobbe capitolo 1. Vedi anche Anania e Safira, Atti capitolo 5. Insomma, troppe volte il popolo di Dio non capisce o non vuole capire il comandamento.
Esodo 20, verso 3. Non avere altri dei oltre a me.
Diventa idolo qualsiasi cosa noi anteponiamo a Dio. Una persona, un lavoro, una religione, eccetera. Il Signore mi ha mostrato che dovevo abbandonare la comoda Europa con tutta la mia famiglia perché era la sua volontà. In vista degli orrori che stanno venendo in Europa, orrori che chi ha occhi per vedere può intravederli avvicinarsi all'orizzonte. Giuseppe e Maria dovettero fuggire in Egitto. Mosè, grande principe d'Egitto, dovette scappare a Madian a fare il pecoraio per 40 anni. Paolo dovette farsi calare da un cesto e vivere da fuggitivo per la maggior parte della sua vita. Gesù dovette frequentemente fuggire e nascondersi per evitare di essere ucciso prima del suo tempo.
Matteo 16, 20. Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Giovanni 10, 39. Essi, i farisei, cercavano nuovamente di arrestarlo, ma egli sfuggì loro dalle mani. Giovanni 8, 59. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio.
La maggior parte della Chiesa mondiale, specialmente quella morta occidentale, ha perso il mondo per non aver capito due semplici avvertimenti di Gesù.
Apocalisse 3, 14 a 17. All'angelo della Chiesa di Laodicea scrivi: perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Matteo 6, 24. Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona.
Amen. Una profezia, un messaggio di Gesù, dice il Signore: chiamo voi miei discepoli. Amati figli, dovete prepararvi a quello che viene. Non siate colti di sorpresa alla sprovvista. Viene il caos, la confusione, le guerre, gli stermini, le guerre atomiche e sempre di più terrorismo. Il diavolo sa che ha poco tempo. Sa che sta per essere cacciato fuori dal cielo e perseguiterà la mia Chiesa mondiale sulla terra, come è scritto.
Apocalisse 12, 7 a 13. E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero. E per loro non ci fu più posto nel cielo. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù. Fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: Ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. E guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di aver poco tempo. Quando il dragone si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio maschio.
Continua Gesù. Non temete, non rimarrete senza guida. Ho preparato per voi 144.000 guide per guidarvi, profeti e operatori di miracoli che io invierò a suo tempo. Ma chiamo anche tutti i miei figli pastori del mondo, in particolare quelli che comprendono le profezie, a iniziare subito a preparare e addestrare le guide che guideranno le mie pecore, che saranno confuse e scoraggiate. Vi sarà una grande apostasia. Milioni di credenti perderanno la fede in me. Tanti che avevano creduto e seguito i pastori di Laodicea e le loro false dottrine di comodità saranno nel totale caos quando gli anticristo li distruggeranno. Allora mi invocheranno e diranno: dove sei Dio? Dov'è la salvezza del tuo rapimento della Chiesa prima della tribolazione, così come ci hanno insegnato? E molti si scoraggeranno, e tanti di loro accetteranno il marchio della bestia. Nessuno però che è nel mio libro dell'agnello riceverà il marchio, ma lo riceveranno taluni che sono solamente nel libro della vita. Come è scritto, Apocalisse 13:8, Apocalisse 3:1-5. Chiamo i miei leader, le mie guide a preparare le loro pecore. I pastori sono responsabili delle loro pecore che ho a loro affidato. Chiamo i pastori a meditare e studiare la mia parola profetica nella Bibbia e non adagiarsi su falsi insegnamenti ricevuti da insegnanti religiosi ingannati. Amati figli, voi che siete nel mondo, voi che servite gli idoli del mondo come fanno i pagani, molti di voi stanno usando i miei talenti e doni che io ho dato loro e li usano per essere amati dal mondo e servire al mondo e fare carriera nel mondo. Non è questo il motivo per cui vi ho talentati. Non perché deponiate i miei doni ai piedi degli idoli del mondo per servirli, ma al contrario. Dovete usare il mondo per servire me, le mie pecore, e promuovere il mio regno. In questo io non vi lodo. Molti del mio popolo antepongono una persona, un'occupazione a me, alla mia chiamata ad essere miei discepoli. No, figli. Questo fu l'errore di Lot, il quale antepose sua moglie, i suoi generi, le cose di Sodoma a me, alla mia volontà, alla mia chiamata, alle benedizioni che allora erano in Abramo. Non mi cercò e venne il giorno che perse tutto, tutte le cose che aveva seguito al mio posto, quando io feci cadere i miei giudizi. Voi che date la vostra vita alle cose del mondo, cose che accumulate e non usate per la mia gloria, per il mio Vangelo, cose che non contano davanti a me e che saranno solo fumo al vento. Io vi ho chiamato invece a darmi veri frutti.
Giovanni 15:2-16. Ogni tralcio che in me non dà frutto, lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto, lo pota affinché ne dia di più. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nelle vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia.
Amati figli, questa è la parola che sarà letta in quel gran giorno, e tutto il mondo degli uomini sarà solo fumo, come è scritto nella mia Apocalisse. Io chiamo i miei discepoli a servirmi. Il mondo chiama i suoi schiavi a servirlo. Tutti chiamano. Figli, quale chiamata ascolterete? Tanti dei miei figli mi obbediscono e mi seguono solo con la bocca, ma il loro cuore è lontano da me. Il loro cuore è diviso tra me e Mammona. Questi cadranno nella fossa di Laodicea. Ma quelli di voi che siete miei veri discepoli, discepoli di cuore, io dico, avrete battaglie, ma io vi guiderò alla vittoria.
1 Timoteo 6,12. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni.
Molti dovranno pagare con la vita questa decisione nelle persecuzioni che verranno.
Daniele 11, 32-35. Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio. Quando saranno travolti, riceveranno qualche piccolo aiuto, ma molti si uniranno a loro senza convinzione. E di quei saggi alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito.
Soffrirete, ma non dovete temere, perché io sono con voi.
Apocalisse 2, verso 10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita.
Non temere quello che avrai da soffrire. Io ho promesso a tutti voi che siete miei discepoli, e lo manterrò.
2 Timoteo 2,12. Se abbiamo costanza, con lui anche regneremo. Luca 22, 28-30. Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Luca 12,32. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Matteo 25,34. Allora il Re dirà a quelli della sua destra: venite, voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo.
Fine messaggio. Thank you.
gloria a Dio per questo messaggio da Gesù che spero che dà risposte a molti di noi, di voi fratelli. Molti di noi spesso ci chiediamo perché non abbiamo più presenza di Gesù nelle nostre vite, più autorità nello spirito sopra il male, sopra le malattie, sopra il diavolo che ci attacca. Tanti ci scrivono: sono attaccato dal diavolo in continuo. E ci chiediamo perché siamo salvi, abbiamo Gesù nel cuore, perché non abbiamo più potere, perché non funziona la nostra fede. E credo oggi il Signore ci ha risposto in questa profezia, è che mettiamo tante cose prima di Gesù e che amiamo troppe cose sbagliate. Abbiamo idoli, e diciamo idoli che non sono cose cattive, non sono droga, adulterio o non lo so, non sono cose brutte, sono cose belle,
cose lavoro, che si possono usare per il Signore
anche
per costruire il suo regno,
o la casa, o il lavoro, o il figlio, o la madre.
Solo che a volte queste cose diventano l'idolo,
sì,
diventano anteposto a Dio,
una ossessione,
ed ecco che le benedizioni vengono tolte.
E ci chiediamo perché la mia fede non funziona, è perché c'è qualcosa che nella mia fede non va e devo trovare la radice, il problema.
Come Efeso, se guardi, Gesù non le dà nessun rimprovero, faceva tutto bene. Una cosa: hai perso il tuo primo amore, e ecco che si avvia sulla via dell'Odissea. Gesù lo avverte: stai attento che io vengo a rimuovere il tuo candelabro, cioè il candelabro. Leggiamo, capitolo 1 rappresenta la Chiesa. Uh-huh. Va bene? Quindi sta dicendo: se non ti ravvedi, rimuovo la Chiesa. Quindi persecuzione, distruzione, data alle fiamme, cristiani uccisi. Se non ti ravvedi che hai perso il tuo primo amore, io distruggerò la tua Chiesa, dice Gesù. Candelabro, Apocalisse capitolo 1, rappresenta la Chiesa. Quindi il messaggio per noi è: in questa era di Laodicea, era dell'apostasia profetizzata, cos'è in Seconda Tessalonicesi 2? L'apostasia che precede l'ascesa dell'Anticristo, Seconda Tessalonicesi 2. Quindi in questa era di apostasia profetizzata, stragrande maggioranza delle chiese hanno perso il primo amore. Queste chiese, questi candelabri saranno rimossi, date alle fiamme, bruciate o trasformati, come Stalin e Lenin hanno trasformato le chiese in granai del popolo. Dice: la chiesa vi dà il cibo spirituale, noi ve lo diamo vero, ecco, granai del popolo, i preti sono stati uccisi, eccetera. Queste chiese diventeranno centri di propaganda dove gente come questo Papa predicherà, bacerà i piedi, lustrerà le scarpe dei politici e darà l'acqua santa ai politici, come lo... va bene? Quindi
credo che il pericolo per tutti noi credenti è il fatto che a un certo punto nel nostro cammino con Gesù, nel nostro servizio con Gesù, con la scusa di fare qualcosa per Gesù, dimentichiamo lo scopo per quale Gesù ci ha creati e ci mettiamo a costruire un edificio, una chiesa, ci mettiamo comodi o troviamo altre comodità nel quale mettiamo il nostro affetto, il nostro tempo, e dimentichiamo che siamo qui non per metterci comodi ma per raggiungere le pecorelle, per dare a Gesù tutto il nostro amore, la mente, i pensieri, il cuore, il tempo, e poi secondo di aiutare le pecorelle che ancora soffrono. Ma spesso nel nostro servizio per Gesù, con la scusa di costruire una missione bella per Gesù, ci mettiamo comodi forse con una bella casa o una bella missione che poi non è proprio quello che Gesù ha voluto per noi dall'inizio. Per me tutto questo messaggio è riassunto in questo versetto che abbiamo letto in Giovanni 15, verso 7. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. E noi preghiamo, e perché non succede? Perché non riceviamo quello che chiediamo? È perché non dimoriamo in Lui e le parole di Dio non dimorano in noi. Una condizione qui. Dobbiamo dimorare.
Amen, 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 amen. Cioè la matematica di Dio non è come quella del diavolo, non è quella del mondo. cioè dove le università ti insegnano tutto, matematica, tararara, sì, tutto giusto, ma è per la gloria del mondo. Hanno sbagliato un dettaglio, è per la gloria del mondo. Ti insegnano a leggere, a scrivere, l'algebra, ti insegnano a fare, ti danno 3-4 diplomi, sei così intelligente, ma non ti insegnano per chi usare queste cose. Mm-hmm. È come un soldato che gli dai il fucile più perfetto del mondo, però non sa contro chi combattere. Gli italiani armati di armi a combattere contro, a favore di Hitler, contro di qua, contro là, sparavano in direzione sbagliata. La direzione giusta era prendere il fucile e buttarlo nell'immondizia. Gli americani stanno sparando adesso, vogliono sparare, hanno sparato, hanno bombardato l'Iraq, la Siria, adesso vanno in Corea, stanno sparando in direzione sbagliata. Quindi adesso i fratelli cristiani che stanno servendo il mondo stanno usando i talenti. Gesù nella profezia ha detto: io ho dato talenti ai miei figli, talenti di intelligenza, talenti di scaltrezza, un sacco di talenti anche naturali e anche spirituali, e li usano per il mondo, per un conto in banca, per una casa più grande, una macchina più bella. Quindi usano i talenti di Dio per il mondo, invece al contrario bisognerebbe usare il mondo per la gloria di Dio. Allora domanda, una domanda che viene, va bene, ho capito tutto, dov'è la nostra protezione? La nostra protezione è nel diventare discepoli, nell'ubbidire il Vangelo. Dov'è la nostra protezione? Proverbi 18:10, cosa dice? Vai a cercarlo.
Aspetta.
Dov'è la nostra protezione? Dov'è la nostra torre, il nostro bastione, il nostro castello? Dov'è la torre di rifugio? Leggi, Angela.
Proverbi 18:10. Il nome del Signore è una forte torre. Il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio.
E allora, Proverbi 18:10, memorizzare, fratello. Bello. Memorizzare per cortesia. Quando memorizzi stai mangiando, mangi. Amen. Avere un blocchetto note piccolino che sta in qualunque tasca e scrivere queste scritture, memorizzarle e mangiarle. Sì. E mangiarle, sì, con, sì, ogni sì. giorno.
Amen.
Se non mangiamo la parola del Signore, mangeremo la parola del diavolo, le sue depressioni. Mangeremo la televisione, i messaggi politici. Sì. Mangiare la parola. Il nome dell'Eterno, Proverbi 18:10, è una forte torre. Torre. Giusto, vi corre, vi trova rifugio. Questa è una scrittura che Gesù mi ha dato pochi giorni dopo che fui battezzato nello Spirito Santo, 1973. Mi ha dato questa scrittura il Signore. E da allora mi sono studiato di farlo, quando bene, quando meno bene, però mi sono studiato di farlo. La protezione sta nel nome del Signore. Il nome del Signore significa la sua parola. Suo nome è Cristo, Geova, Cristo, Gesù, Yahweh. La protezione sta nel suo nome, in Cristo. Però non possiamo essere in Cristo se non ubbidiamo.
Sì.
Tutto Giovanni 15, capitolo 15, capitolo da memorizzare, parla di questo. Frutti, frutti, frutti nel nome di Gesù. Se ricevete queste mie parole, domanderete quello che volete e vi sarà fatto.
Wow.
Uno dice, legge Giovanni 15:7. Uno dice, ma io chiedo quello che voglio e non sto ricevendo un bel niente. Mm-hmm. La parola di Dio non funziona, dicono i satanisti.
Sì.
No, non funziona il satanismo, non funziona per i satanisti, non funziona.
Sì.
Io non la capisco, non la capisci perché non la metto in pratica. Cosa dice?
Giovanni 15:7. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto.
Bene. Quindi vuoi che il Signore risponda a tutte le tue preghiere? Basta che dimori, con più dimori in Gesù, con più le preghiere vengono esaudite.
Sì.
Dice, ma io ho fede. Tu non hai fede se non dimori nelle parole. Se le parole di Gesù non dimorano in te, mica dimorare vuol dire ripetere un rosario come un pappagallo. No, vuol dire praticarla. Non siate, dice il fratello di Gesù, carnale, fratello carnale, Giacomo, cos'è che ha detto? Non siate uditori, Giacomo, della parola, ma siate facitori.
Amen.
Quindi c'è solo un modo per dimorare nella parola di Gesù, essere facitori. Per questo che Pietro si è fatto crocifiggere a testa in giù, per questo che tutti gli apostoli sono stati martirizzati, perché non volevano rinnegare Gesù come Giuda. Quanti di noi cristiani stanno oggi rinnegando Gesù come Giuda, non per 39 monete d'argento, per 10 monete, per 4 monete, per 2 lire, per un giornaletto di pornografia, per un piccolo adulterio, per non perdere il lavoro, un lavoro in banca, un lavoro in un ufficio, un lavoro... E conosciamo storie di fratelli che non sono praticamente quasi mai disponibili al Signore, perché loro devono lavorare. Io dico sempre, prendi il tuo lavoro e buttalo in un cesso. Trovati un lavoro a vendere francobolli, cacciaviti, bulloni. Trovati un lavoro a fare salti in banco, a fare il gelataio. Mi ricordo in Argentina, ero in Argentina nel 1982. Ero lì per strada a dare volantini del Vangelo, arrivo in bicicletta. Si ferma, davanti alla bicicletta un portapacchi davanti, con una scatolone. Aveva una 8-9 termos, il termos col cappuccino, il termos col cioccolato, il termos col caffè, il termos caffè forte, caffè debole, prezzi bassissimi, tutti prendevano caffè, costava poco. E questo guadagnava più lui che un bar, perché al bar costa caro, nessuno ci va, 4 clienti.
Sì,
quello
sì.
Lì vendeva centinaia. Quindi fratelli, quando andate a lavoro, pigliate una bicicletta, gli mettete una scatola davanti, vi vestite da clown, va bene? Va bene? E andate in giro, uno scatolone, andate al supermercato, compratevi 10 termos, alla mattina li riempite, e che sia un termos buono che rimanga un po' caldo, non quello di spammiare soldi e si raffredda in mezz'ora, e servite il caffè, lì una cosa con lo zucchero. E mentre quello beve il caffè, gli dà un volantino. Gli dice, Dio ti benedica. E ti guarda. E quello, avendo pagato il caffè, ti finanzia il volantino, ti finanzia il CD.
Sì, sì, sì. Amen.
E poi Gesù ti benedice. Amen. Guarda, se io non avessi una radio, andrei per le strade con una bicicletta. Guarda, ti dico la verità. Che bella vita, girare in bicicletta a guardare di qua e di là. Oh, che bella vita.
Sì, sì.
Ogni tanto ti fermi, ti provi il tuo caffè a vedere se è buono, o la cioccolata calda, piano col caffè.
Grazie Gesù.
Va bene? E dai il volantino. Gloria al Signore. Quindi fratelli, non voglio più sentire mal di pancia, piagnistei. In inglese dice bellyache, mal di pancia. Non voglio sentire piagnistei, non ho lavoro, è perché sono lazzarone. Comprati una bicicletta usata, senza ruote, poi vai a Sfascia Carrozza e ti compri anche le ruote e gliele metti. Vai a vendere caffè, vai a vendere gelati, vestiti da clown, da pagliaccio. Non voglio sentire, mi dice, non ho soldi perché sono... Perché se è disoccupato, sei fortunato, puoi evangelizzare. Dai volantini, prendi il cappello e dice, volantino qua, l'offerta là. Non ho soldi, regalo, offre la ditta. La ditta Gesù e Co. E Company.
Grazie Gesù.
Tu c'hai un'email? Vedo che mi fai gli occhi.
Con il dito ho fatto.
Allora,
no, è un messaggio arrivato non adesso, pochi giorni fa, però credo che è una continuazione della profezia di oggi su discipolato, sulla sposa. È una visione che un fratello ha ricevuto, un fratello che vuole rimanere anonimo. Posso leggerti questa visione? Dice,
sì.
Mentre adoravo, si apre questa visione davanti a me. Vedo una sposa bellissima, con abito splendente, che si avvicina all'altare. L'altare ad aspettare c'era lo sposo. E vidi lo sposo vestito di bianco, con una cintura d'oro e il volto splendente. E dietro lo sposo vedo una gradinata tutta d'oro.
C'è degli scalini.
In ogni gradino c'erano angeli con strumenti in mano, pronti per iniziare a suonare.
Gloria!
E dietro c'era un lungo tavolo per fare un banchetto e tanti angeli indaffarati per preparare ogni cosa. Era tutto bello da vedere. Mentre guardo la sposa che si avvicina allo sposo, lei allunga la mano e anche lo sposo fa lo stesso, ma un attimo prima del contatto si ferma tutto e una voce mi dice, manca poco.
Alleluia, arriva il matrimonio della sposa con la chiesa fedele, non la chiesa dell'Odissea, la chiesa di Filadelfia, simbolicamente chiamata, le vergini con olio, non le quelle senza.
Continua la visione. Calò una certa oscurità in mezzo all'assemblea, perché c'erano tanta gente invitata. Molti erano vestiti di nero, il loro viso era triste. Li vedevo come se erano tormentati e bruciavano dentro. Ho detto: chi sono, Signore? Perché soffrono così? E perché? La voce di Dio mi dice: sono coloro che sono rimasti fuori. Nella mia misericordia ho dato loro delle lampade, ma hanno trascurato l'olio. Sono coloro che sono stati invitati alle nozze, ma hanno preferito il materialismo.
Questa visione, non prima volta che l'ascolto, molto bella. Guarda, va perfettamente con la profezia che Gesù mi ha dato, che ti ricordi la prima scrittura, che dice: molti io ho invitato alle nozze e tutti cominciarono a scusarsi. Ho comprato un campo, ho comprato di questo, quell'altro, abbimmi per scusate. Cioè, oggi cos'è? E noi abbiamo esperienza diretta nella nostra chiesa. Cioè, ci sono fratelli che hanno comprato il campo, virgolette, lavorano qui, lavorano là. Tutto è importante tranne che l'unità. Sono in totale disunità, in totale dare per conto loro, e vadano. Però no, questi fratelli della nostra chiesa non hanno olio nelle lampade, hanno soldi, hanno lavoro, hanno diplomi, hanno la loro volontà, non la volontà di Dio. Vai avanti, Angela.
Sono coloro nella quale ho consigliato di comprare da me per coprirli e non far apparire la loro vergogna, ma non si sono ravveduti e non hanno custodito la mia parola nel proprio cuore. Chi vince, mi disse il Signore, erediterà tutte le cose, e io sarò per lui Dio ed egli per me figlio. Ma per i codardi, increduli, immondi, fornicatori, idolatri, bugiardi, la loro parte sarà nello stagno di fuoco. Ma così non sarà per la mia amata sposa, per la quale ho dato la mia vita e che nessuno strapperà dalle mie mani. Questa è la mia sposa, che abiterà a breve nella nuova Gerusalemme, dove abita la giustizia. E vedevo quegli angeli pronti ad aprire il gran banchetto. Fine visione.
Wow! Tu non mi hai detto che questa visione non l'hai letta fresca
sì.
Nuova, bellissima, no?
Sì.
Qui c'è poco da spiegare, no?
Sì, è
non
molto
è tutto chiaro.
È molto chiaro, sì.
Puoi spiegarla tu, guarda.
Guarda, l'abbiamo spiegato nel messaggio di prima, ma
esatto.
il punto è che il Signore ha dato a tutti la possibilità di custodire la parola nei loro cuori per essere sposa, per ricevere risposta alle preghiere. Poi spetta a noi, è la nostra scelta cosa facciamo con questa chiamata.
Che la salvezza di Cristo è per grazia, ma invece la sposa di Cristo è per opere.
Sì.
La gente pensa che la sposa è per grazia. La sposa non è per grazia, è per opere.
Sì.
Va bene? Dove lo dice questo, Angelo? Che è per opere.
È in Efesini 2, 8 e 9.
La salvezza senza opere.
La salvezza
ma
è per grazia.
La sposa di Cristo è per opere?
Ah. In verso 10, Efesini 2, verso 10, dice: siamo stati creati per opere buone in Cristo. Non dice sposa, però. Ok, in Apocalisse 19, 7 a 9.
A 9, leggilo. Brava Angela, ci sei arrivata. Ci sei arrivata. Angela, prima o poi ce la fa.
Lei Apocalisse 19.
Elena c'ha arguzia e non molla. Questa è una ragazza che non molla. Fin quando non ci arriva.
Cosa ci significa arguzia?
Arguzia vuol dire non ho niente di offensivo, lei è sempre sospettosa. Dunque, mi trovi su Google, non vorrei dire arguzia, vuol dire un intelligente.
Ah sì, ok.
Scrive arguzia. Arguto.
Arguto.
Arguto. Okay. Dai una googolata. Una glu.
Witty.
Witty.
Cosa significa
sì,
witty?
Clicca su witty e vedi che alternative
quick,
ti dà.
Veloce, rapido, pronto,
veloce,
svelto.
Rapida, arguta, veloce e rapida, cioè diciamo...
Perspicace.
Perspicace. Cioè sveglia, intelligente, in gamba. Io parlo sempre bene di te, Angela.
Sempre?
Ti potresti, diciamo, quasi fidare.
No, no, mi fido solo di Dio. Dai, non mi fido neanche di me stessa, ma cosa ti aspetti?
Ok, d'accordo. Allora, senti, cos'è che c'è lì? Leggi
Apocalisse 19:7.
Allora, questo cosa stiamo cercando di dimostrare qua?
Che
la sposa di Cristo non è per grazia, ma è per opere in Cristo.
Per ubbidienza.
Tu non devi fare opere in Cristo per salvarti, giusto o no?
Efesini
2:8-9,
no.
Niente opere.
Devi solo ricevere Gesù.
Va bene, e quindi per la salvezza non è per opere in Cristo, solo ricevere Cristo ma senza opere, giusto?
Sì,
giusto. Non devi andare a accendere la candelina Padre Pio alla Madonna, no. Assolutamente no. E però la sposa di Cristo invece è per opere, che nella Bibbia è simboleggiata da una veste bianca. E cos'è la veste bianca? Dice sono le opere, non è il sangue di Cristo. Non è lo Spirito Santo, non è la grazia di Dio, non è la misericordia di Dio, sono le opere della donna, la sposa. Vai.
Apocalisse 19:7-9. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata.
Quindi non è che solo Gesù l'ha preparata, lei deve collaborare. Amen.
Amen. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro.
E cos'è il lino fino?
Poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi.
Capito, il lino, le è stato dato di vestirsi di bianco, simbolo di purezza. Va bene?
Sì.
E cos'è? E sono le opere.
Sì.
Vabbè, cos'è? La opera numero uno, come dice in questa visione, che questo fratello stranamente non si firma. E perché
no, si firma.
Si firma?
Sì, sì, noi sappiamo tutto, però
sappiamo
vuole stare lì.
Tu sai tutto, io so niente. Fratelli, noi i cognomi non li usiamo, se volete vi teniamo super segreti, ma almeno un nomicchio volete mandarlo, per cortesia.
No, è più per umiltà che vuole stare anonimo.
Ah sì?
Sì, sì, sì.
Vabbè, non essere troppo umile, perché Ecclesiaste dice solo non essere troppo giusto. Cercate di non essere troppo giusto, fratello, almeno dite il nome, so. Giovannino, Giovannuzzo, Giovannetto. Allora, cosa volevo dire qua?
Che la risposta è nella visione. Cosa sono le opere? Che tipo di opere?
Ecco, la opera numero uno qua dice proprio nella visione, dice non han, loro dice Gesù, nella mia misericordia ho dato loro delle lampade ma hanno trascurato l'olio.
Mm-hmm.
Va bene, quindi l'olio è un'opera, non è l'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo sempre ci aiuta, ma non è solo lo Spirito Santo, capito? È la nostra decisione. Cos'è l'olio? Ubbidienza, ubbidire al Vangelo. Sono le opere, 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 opere. In cosa? Opere in Cristo, non nella legge di Mosè. Opere in Cristo, opere nel Vangelo. Cioè seguire Gesù, camminare con Gesù, operare per Gesù e non solo andare in ufficio a far soldi. D'accordo?
Man.
Discepolo non è uno che si trova un lavoro e non c'è mai quando ha bisogno, o c'è poco. Si trova un lavoro che si rende disponibile per il Signore. Quindi cosa fa il discepolo? Si consiglia con i fratelli. Io faccio l'imbianchino, il saltimbanco, lavoro in un ufficio. Va bene? Cosa I fratelli dicono, no, non va bene perché quel lavoro lì, il lavoro XX, qualcuno può essere, ti impedisce, ti lega di servire il Signore. Già è una benedizione, diciamo, è una permissività. Dio ti permette di lavorare, fa quattro soldi. Già devi dire meno male, perché i discepoli neanche lavoravano, solo evangelizzavano. Ma non mettere il lavoro davanti a Dio, che qui abbiamo dei fratelli che mettono il lavoro davanti a Dio. Questo giorno non c'è, l'altro giorno non c'è, l'altro giorno non c'è. Noi li consigliamo, poi faranno quello che vogliono. Fratelli in tutto il mondo abbiamo fratelli così, non
sì,
è solo
sì,
qui
sì.
O là. Fratelli, la profezia diceva, non fate un idolo del vostro lavoro.
Amen.
Perché cosa succederà? Dopo che avete servito, inginocchiate davanti al vostro lavoro per un anno, 2 anni, 10 anni, il lavoro vi dirà, togliti di mezzo, imbecille, non mi servi più. Il mondo ti dirà, fesso, ciao, addio, non mi servi, ho trovato uno schiavo meglio di te.
Sì, sì, sì.
E chi ha lavorato nel mondo, Angia, tu hai lavorato nel mondo sì. Come me, lo sai benissimo,
sì.
No?
Sì,
il mondo ti amo, oh, come ti amo il mondo, però quando non gli servi più, una pedata di dietro, ciao fesso,
sì,
imbecillotto,
sì.
Non ho più bisogno di schiavo, c'è uno schiavo migliore di te,
mm-hmm.
Va bene?
Sì, è così.
Quindi fratelli che avete fatto un idolo del vostro lavoro, di una casa, di uno sposo, una sposa, dei figli, una famiglia. Attenzione, anche le cose belle e giuste, va bene? Così dice Amos 3:3, che come possono due camminare insieme se non sono d'accordo. Quindi sceglietevi una chiesa, che può essere la nostra, siete, però dovete camminare in unità con questa chiesa. Se vai alla chiesa mormonica, devi camminare con i mormoni. Se vieni nella nostra comunità, devi camminare in unità con i fratelli. Non puoi camminare per conto tuo. Se vuoi fare testimone di Geova, va bene, devi camminare con i Geova. Qualunque vai in esercito americano, russo, italiano, devi camminare in unità col tuo esercito. Non puoi essere un grande profeta su un monte che tu lavori solo con Dio. Ciao, vai con Dio. Il nostro Dio ci tiene in unità tra fratelli. D'accordo?
Ho un messaggio email, posso leggerlo?
Sì, mandate qualche commento, fratello, fratelli e sorelle, e fateci sapere come la pensate. La domanda è possibile far parte di un esercito, una chiesa, un lavoro, una compagnia e non camminare in unità? Puoi essere mormone, cattolico, evangelico e non camminare in unità con i fratelli che ti sei scelto? Scegli la chiesa che vuoi, ma in quella chiesa, attenzione! Mia moglie mi ha comprato una campana. Sai, le chiese cattoliche suonano e danno comunione. Io quando suono vuol dire Achtung, prestare attenzione. Capire? La nostra chiesa deve essere in unità attorno alla parola, unità Amen. Intorno a Gesù.
Amen.
Va bene? E quindi scegliere, dimmi Angelo.
Un messaggio email arrivato 10 minuti fa da Nicoletta. Dice: ciao fratelli, sto seguendo la diretta e sto pregando nel mio cuore mentre vi ascolto. È un messaggio bello, ma anche molto difficile. D'altronde, però, siamo quasi alla fine di tutto e al principio di tutto. Avevo tanta tristezza nel cuore quest'oggi, e ascoltando il messaggio di oggi ho risposto ad alcune mie domande interiori.
Mi ha dato risposta ad alcune domande.
Mentre vi scrivo, sto piangendo. Non è la prima volta che prima di sintonizzarmi con la trasmissione ho delle domande interiori e angosce e ascoltando trovo la risposta di Gesù proprio azzeccata a quella problematica. È come se Gesù mi rispondesse personalmente e questo significa che è proprio Gesù a collegare tutti noi con il filo indistruttibile del suo amore e lo Spirito Santo parla attraverso a voi e vi illumina. Prego che lo faccia sempre più. E che Dio vi benedica. Grazie. Ciao Nicoletta.
Ti benedica Nicoletta. Amen. E dunque questa profezia che Gesù mi ha dato non è una delle tante profezie di incoraggiamento che spiega la profezia. No, questo è un po' un cambiamento. Questo è un nuovo, un nuovo passo, un punto miliare, un punto importante del progresso nel tempo della fine. Cioè Gesù ci sta chiamando a dare un gradino più in alto. Dobbiamo addestrare i leader. Abbiamo cominciato questa settimana, ci siamo riuniti con dei fratelli qui nella zona e noi praticamente invitiamo tutti, chi vuole, i fratelli che sono in contatto, tutti sono benvenuti, offrirsi volontari per essere leader. Sono andato di persona, ho dato un messaggio, Gesù ci ha dato le profezie e tutto, ci siamo riuniti e abbiamo dato degli insegnamenti. Cioè è il momento dei leader. Adesso vedremo chi vuole essere un leader. C'è un prezzo da pagare, camminare in unità, un prezzo spirituale, camminare in unità intorno alla parola, in unità intorno a Gesù, in unità intorno a quando si va a evangelizzare, cioè si cammina in unità. Nell'esercito che tu vai a sparare, a tirare una bomba, o a tirare cannonate, o a costruire pallottole, o a sistemare la base, quello che c'è da fare. Non puoi dire no, io non voglio riparare una finestra che andare a sparare, no, tu fai quello che il colonnello ti dice. Quindi è il momento dei leader.
Amen.
Infatti è una chiamata che Gesù dà a tutto il mondo. Sta parlando a tutti i pastori evangelici, cattolici. Quindi spostatevi un attimo dai vostri capi, il Papa, l'Arcivescovo, il grande arcivescovo protestante, e assicuratevi che questi qui vi stanno guidando nelle scritture e solo nelle scritture. Se non lo fanno, dategli un sacco d'amore, ma spostatevi un attimo e seguite le scritture. Lasciate che loro vanno per le loro dottrine. E Gesù sta chiamando tutti i pastori che ascoltano, che non sono molti, le guide, in tutte le chiese che ci andano i profetici, che Gesù sta dicendo: tiratevi sulle maniche e cominciate a insegnare agli altri a prendere il vostro posto, a fare il vostro lavoro, e addestrateli, fateli crescere come leader meglio di come siete voi, perché sta arrivando il tempo della fine, arriva la tribolazione, vengono le guerre, viene il caos. Cosa faranno queste pecore sperse quando voi sarete morti, quando voi sarete martirizzati, quando vi assassineranno, o sarete, e molti pastori riceveranno il marchio della bestia, molti pastori cristiani, o tanti pastori cristiani sinceri saranno nascosti, dovranno darsi alla macchia, andare in qualche catacomba spirituale o anche vera, e andare nei boschi e non ci sarà internet, non c'è niente. Cosa succederà quando la radio sarà tagliata? Potremmo contattare sui fratelli della zona in qualche bosco. Cosa succederà? Quindi messaggio per tutti i pastori del mondo, quelli che ci seguono, no? Che no, sono pochi, però non ci interessa. Cioè, il Battista predicava ai cammelli, poi sono arrivati qualche discepolo. Capì? Però Dio amplificherà questo messaggio, se viene da Lui lo amplificherà, lo trasmetterà, lo propagherà, e chi deve ascoltare, ascolterà, chi ha un orecchio per udire, udrà. Seguirà, ubbidirà, farà. Perché non ci interessa. Gesù ha predicato il Vangelo, ha cominciato con due discepoli, poi quattro, poi cinque, poi si comincia nel poco. Capito? Sempre sì. Si comincia dal poco. Quindi siamo fedeli nel poco. La parola d'ordine adesso è addestrare i leader. I leader non li scelgo io. Quindi chiunque si trova tagliato fuori non venga a scocciarmi e dire: tu non mi hai scelto. Io scelgo tutti. Poi starà a voi la vostra fedeltà di produrre frutti, non diplomi e pezzi di carta, frutti. Essere disponibile, non solamente quando vuoi tu. Quando dice il Signore, disponibile. Se il tuo lavoro non te lo permette, cambia lavoro. Questo è il discepolo. Se tu fai un lavoro che non ti permette di essere disponibile, cambialo, vai a fare l'imbianchino. Per modo di dire, trovo un lavoro che sei disponibile per il Signore, non lavoro che sei incatenato, incastrato, imprigionato. Il lavoro non deve essere una palla al piede, deve essere un trampolino. Vai a fare il lavoro di rappresentante, a vendere fazzolettini di porta in porta, così incontro un sacco di gente, per modo di dire. Metti una cesta con il caffè cappuccino, vai con una bicicletta, sono tutti esempi. Vai a vendere gelati, vai a vendere calze, vai a vendere mutande, vai a vendere canottiere, vai a vendere camicie. Fa quello che ti pare, per un lavoro che ti permette di servire il Signore. Angela.
Grazie Gesù. Ok, facciamo una pausa, mettiamo una canzone.
Vai.
E poi ascoltiamo la testimonianza di Anna in audio.
Bene, mandateci commenti, fratelli. Dio vi benedica.
Ascoltiamo Marcello Marocchi, Invito alla nozze.
Allora, la sposa di Cristo, ascolti.
Amen.
Sta parlando di voi e di noi e di tutti che lo sono o si studiano di esserlo. Poi Dio sceglierà.